così a Sarobbe. Ma è tutto molto bello, mi è piaciuto tantissimo, però io ho un dubbio. Lei parla di saper diciamo combattere, ma questa è una vera rivoluzione. Io ho la paura che queste cose bellissime che abbiamo sentito nella storia della Chiesa sono uscite perché abbiamo Papa Francesco. Se no, lo vediamo nella storia della Chiesa di 2000 anni, a parte i primi anni in cui c'era veramente a sentire, a leggere quel che c'è scritto, che la condivisione tra i fedeli c'era. Abbiamo vissuto 1700 anni in cui, a parte San Francesco e qualche altro santo, che poi sono stati strumentalizzati. Io non vorrei che anche il Papa Francesco, alla fine, quando vi auguro 1000 anni, 10 anni, 20 anni, che non rischiamo poi di tornare indietro, e sarebbe un vero peccato. La paura ce l'ho.
Ma noi non siamo la Chiesa di Papa Francesco, noi siamo la Chiesa di Cristo. Direi che la questione, bisogna stare molto attenti, a mio parere, in questo momento, a non, lo dico banalmente, a non fare il gioco del nemico, tra virgolette, mi spiego. La questione non è Papa Francesco sì, Papa Francesco no, Papa Francesco ha ragione, Papa Francesco ha torto, fin dove ha ragione. Diciamo che la grande sfida è rendersi conto come discepoli, e quando dico discepoli dico al di là dei ministeri e dei ruoli che possiamo avere, delle vocazioni particolari che possiamo avere all'interno della Chiesa, della vita, della nostra vita, e rendersi conto di questo, diciamo così, appello che lo Spirito ci fa. E quando lo Spirito fa un appello, normalmente ci dà anche la possibilità di rispondere a questo appello. Noi non dobbiamo salvare le posizioni di Papa Francesco, magari non so cosa succederà dopo di lui, ma non si può ragionare in questi termini. Perché è successo questo anche a ridosso del Concilio Vaticano II, eh? Ma quando nella Chiesa e nella storia dell'umanità ci sono degli scatti di intelligenza, non si torna più indietro. E se si torna indietro è perché si vuole tornare indietro. Da questo punto di vista insisto molto, sulla questione dei laici nella Chiesa cattolica, soprattutto italiana. Basta con questa timidezza laicale. I laici devono, poi è già sbagliato già usare questo termine. Infatti, se voi notate nel mio linguaggio uso sempre e preferisco il termine discepoli, in cui ci sono anch'io, che pure sono monaco, che pure sono prete. La piramide è rovesciata solo nella misura in cui, come il Concilio ha espresso, e come in questi 50 anni, pur con alterne vicende, abbiamo cercato anche un po' di tenere, perché si trattava anche di tenere ferme certe cose, con il rischio che alcune cose venissero perse. Ciò che fa nella Chiesa l'elemento fondamentale di appartenenza e di identità è il battesimo, cioè la nostra decisione ad essere insieme discepoli di Cristo. Tutta la questione ministeriale viene in secondo piano ed è a servizio del popolo dei battezzati. Certo, c'è una timidità laicale, per intenderci, naturalmente che è il frutto anche, come dire, di una insistenza clericale autocentrata, ma rendiamoci conto ormai, non so come dirlo per non essere irrispettoso, la Chiesa non si fonda più sul clero, è un fatto. Perché, tra l'altro, il clero è diventato l'anello debole della Chiesa, non è più l'anello forte. Con questo non voglio dire che bisogna eliminare i chierici, assolutamente no. La nostra Chiesa cattolica, la nostra tradizione non può fare a meno del ministero. Il ministero e la diversità delle vocazioni, per dire, la nostra Chiesa non può fare a meno del monachesimo, ma non perché i monaci siamo migliori o siamo più bravi, no, perché rappresentiamo, monaci e monache nella Chiesa, una modalità di vivere il discepolato che diventa prima una possibilità per chi ha questa struttura umana e questa vocazione cristiana, e poi diventa anche un segno per gli altri, ma nel cerchio, non nella piramide. Cioè, nell'immagine piramidale ci sono i normali e poi pian piano si arriva in fondo. Nel cerchio ciascuno ha il suo posto, ma l'elemento fondamentale è il battesimo. E per certi aspetti sta ai laici ricreare una identità del clero, dei ministri, la cui identità è tremendamente in crisi. E per certi aspetti la Chiesa, intesa come popolo di Dio, deve farsi carico di questo. Per cui il tempo è propizio, approfittiamone, nel senso buono del termine.
Interessante le interpretazioni date ai brani. Non è facile mettere insieme però tante cose, in particolare quello del confronto con quello della proposta di sé o della propria idea. Allora, quella del confronto, che tra l'altro è indicato come quasi quasi come la tentazione originale che porta al peccato, il secondo peccato originale. Di per sé non è un male il confronto, però. La Bibbia certamente lo giustifica, il confronto. Anzi, secondo certe interpretazioni, come dire, la Torre di Babele è scritto proprio come un confronto. Noi, ebrei, e gli altri. Dato che Dio ha deciso di abbattere le torri degli altri, costruisce un suo popolo. È un po' questa l'idea, del resto le torri richiamano le ziggurat, eccetera, no? Per cui dice: no, quel sistema lì non va bene, io ne metto un altro. E così come per Caino e Abele, l'altra interpretazione antropologica, sociologica, è quella del prevalere della cultura agricola su quella nomade, che è un dato di fatto di chi l'aveva scritto, e probabilmente in quella fase si trovava a dover scegliere se il popolo ebraico doveva essere ancora nomade oppure
sedentario
e quindi agricole, e produrre e costruire. Allora, questa è un'altra interpretazione. Però il punto è che mi pare che il confronto di per sé non è male. È se il confronto diventa intolleranza dell'altro, non ti sopporto, non accetto la diversità, e da lì nasce il prevalere della propria posizione sull'altro, e dunque la violenza, che è lo sbocco di questo. Ecco, credo che questo l'aveva detto.
Io ho parlato di maledizione del confronto, non del confronto.
Non cioè, di per sé.
Il confronto è, o meglio, già nell'atto della creazione le cose si distinguono, e quindi l'uomo e la donna, maschio e femmina, asciutto e secco, asciutto e bagnato, tutto è diviso, sempre più differenziato, e quindi questo crea già una tensione. La vita è frutto di una tensione, persino è frutto, e certamente, esatto. Ma quando, per esempio, diciamo, quando viene creata la donna, si dice che Dio crea per l'uomo, per Adam, un kenegdo, un qualcosa che gli sia contro, cioè che gli sia tanto vicino e non così identico da creare una tensione, che fa tra l'altro anche l'attrazione erotica, quindi la generazione. Quindi il confronto è fondamentale per la vita, persino l'affronto è fondamentale per la vita. Ma quando qualcuno dall'esterno, o noi più dall'interno, viviamo questo conforto, come maledizione, come peso, l'attrazione per l'altro sesso, per esempio, è tutto rose e fiori finché non mi crea problemi, perché una donna non pensa come un uomo alla fine. Se poi tu sposi una donna e sei una coppia, va abbastanza bene. Ma quando una donna diventa madre, diventare madre e diventare padre sono due cose assolutamente diverse. E quindi questo crea anche in un ménage una confrontazione che diventa anche una maledizione. Ora, in questo la scrittura ci ricorda che dobbiamo stare molto attenti ad attraversare il confronto, ma nella linea della benedizione, che si potrebbe tradurre in un termine, come potremmo tradurre benedizione in termini nostri? Far circolare la vita, far circolare la speranza, far circolare l'amore, la cura. E in questo senso proprio i confronti più difficili possono diventare i luoghi o di maledizione, tanto aver bisogno di escludere, di eliminare l'altro, oppure di incremento di umanità. E questa è la nostra scommessa. Lo è a livello, diciamo, da porta a porta, e lo è a livello globale. Perché è chiaro, la parola di Dio apre tutte le nostre frontiere, quelle interiori e quelle, diciamo, persino quelle politiche. Se l'altro invece mi richiede qualcosa che mi scomoda e lo ritengo una maledizione, è chiaro che dovrò eliminarlo. E si elimina in tanti modi, eh? Per esempio, un modo di eliminare è far sì che una domanda scompaia. Una domanda di aiuto, una domanda di presenza. Che poi, per esempio, nella nostra situazione attuale, pensate a tutta la questione della migrazione, di questi passi dei poveri, che vengono, è chiaro che lì c'è una domanda di ristrutturazione mentale, non solo geografica o geopolitica, ma il modo di concepirsi umanità oggi è chiamato ad essere riformattato. E in questo senso il Vangelo è una chiave di riformattazione possibile. Quello che ho chiamato all'inizio questo meticciato di fondo, di cui noi, discepoli di Cristo e del suo Vangelo, non dovremmo avere alcun timore, perché di fatto lo conosciamo molto bene, se non lo dimentichiamo. Quello che sta avvenendo in Polonia, per esempio, in questi ultimi giorni è molto sintomatico. Dove una terra che si, un popolo che si ritiene molto, molto cristiano, oggi deve scegliere che cosa significa essere cristiani. Significa essere cristianisti o discepoli del Vangelo. E gli stessi vescovi devono gestire questa tensione. Perché se è una questione di cristianitas, è chiaro come vanno le cose. Se è una questione di Vangelo, è chiaro come dovrebbero andare le cose.
A un certo momento del suo discorso, verso la fine, lei ha parlato della necessità di una ministerialità condivisa. Ecco, io credo che questo sia il punto sul quale dobbiamo interrogarci per costruirla, questa ministerialità condivisa, che purtroppo vediamo essere costruita piuttosto dai non credenti nel Vangelo, da chi, appunto, come è successo in Polonia, si oppone alla condivisione con i poveri, verso i poveri, e nelle nostre chiese invece è difficile realizzarla. Dobbiamo arrivare a costituire dei noi. Bisogna che ci sia un progetto pensato, sentito, portato avanti in comune da una collettività territoriale, mi sembra. Vorrei che lei...
È la grande sfida della nostra Chiesa e delle nostre società. Allora, per la Chiesa si tratta di ricalibrare, quindi anche riqualificare la ministerialità all'interno della Chiesa, a tutti i livelli, dall'episcopato al presbiterato, al diaconato, eccetera, tutti i ministeri. Dal punto di vista invece della società, è chiaro che c'è, se quello che nella Chiesa possiamo chiamare ministerialità, nella società civile, politica, anche nell'economia, il problema è di riqualificare la servizievolità, il fatto di anche avere dei ruoli capaci veramente di servire il bene, non solo quello pubblico, ma il bene anche dell'altro imprevisto, perché è chiaro che la novità delle nostre società è che da società chiuse diventiamo, malgrado anche noi, delle società necessariamente aperte, alcune volte aperte ai quattro venti, solo che le possibilità di reagire sono o chiudiamo o ci apriamo. Solo che in realtà non basta avere uno spiffero per dire che ci siamo aperti. Bisogna scegliere di aprirsi. E ciò che secondo me facciamo fatica a vivere in questo momento è assumere le sfide della nostra situazione, anche politica, sociale, e onorarle, scegliendo l'apertura e non subendo l'apertura. Perché il fatto che qualcuno faccia breccia nel nostro sistema non significa che non ci siamo aperti. C'è qualcuno che ha fatto breccia. Allora, può anche essere che quando qualcuno fa breccia, questo permette di intercettare una domanda di apertura, ma una breccia non è ancora un'apertura. La breccia di Porta Pia non è l'apertura degli stati pontifici, no, ci è voluto fino al 29. Quindi attenzione, è chiaro che noi viviamo in uno stato di alcuni si sentono assediati, ci sono delle brecce, ma ciò che riguarda noi è scegliamo o non scegliamo di aprirci, pagando il prezzo di questa apertura. Perché una cosa molto difficile da gestire e molto anche direi abbastanza ingenua è che noi non siamo più abituati, a differenza dei nostri padri, a cogliere il nesso tra un buon gesto e il prezzo. Aprirsi ha un prezzo. E le nostre società, anche molto legate a un perbenismo di facciata, tutti parliamo di apertura. Il problema è che poi quando arriva il conto, il prezzo da pagare per questa apertura, non sappiamo più affrontarlo. Questo per esempio è una cosa molto importante anche nella formazione delle nuove generazioni, che noi formiamo a grandi valori ideali, ma non forniamo accanto al valore anche il prezzo da pagare. Perché non basta dire andiamo tutti d'accordo. Per andare tutti d'accordo bisogna che io accetti qualche volta di passare in secondo piano. E questo molte volte non viene narrato, non veniamo iniziati non solo alla idealità, ma anche al prezzo che ogni ideale comporta. E questo anche, direi che anche a livello proprio persino delle nazioni europee, tutti, per carità, i migranti vanno accolti, poi chi e come, quello è un altro discorso. Bene, grazie a voi.